Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori e benvenuti a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo che potete scriverci ai nostri abituali numeri della diretta oppure potete scriverci a diretta@popolarenetwork.it o ancora a cult@radiopopolare.it o anche sulla nostra pagina Facebook CALT Radio Popolare. Ci ritroverete in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato. E allora il sommario di quest'oggi è lunedì, cominciamo una nuova settimana, in chiusura di puntata come sempre la rubrica di musica classica a cura di Giuseppe Califano. Vi facciamo poi ascoltare un'intervista che il nostro direttore Sandro Giglioli ha fatto a proposito di un libro che analizza il rapporto che la prima generazione che invecchia al tempo della rete ha con tutto quello che accade sul web. Massimo Mantellini, invecchiare al tempo della rete, lo sentiremo più tardi nella seconda parte. Nella prima parte invece, Segrete tracce di memoria, una rassegna che da anni si svolge a Palazzo Ducale di Genova e che sbarca anche a Milano in occasione del Giorno della Memoria, recentemente celebratosi lo scorso 27 gennaio, e anche nei giorni successivi. Sentiremo poi Tiziana Ricci. Mentre vi segnaliamo un'altra voce che fra poco ascolteremo, quella di un regista al microfono di Barbara Sorrentini, si tratta di Alessio Cremonini, regista del film Profeti, che è uscito da poco nelle sale. Allora sentiamo Barbara Sorrentini e la sua intervista.
Parliamo di Profeti, il nuovo film di Alessio Cremonini. Buongiorno Alessio.
Ciao.
Ecco, il passaggio da quel film a questo qual è stato? Cioè, nel frattempo come, insomma, come è nata anche questa storia?
Il mio interesse per il Medio Oriente c'è da almeno 20 anni, fin dal tempo in cui avevo scritto e cosceneggiato il film di Saverio Costanzo, Private. Poi avevo fatto un piccolissimo film autoprodotto, un film che è costato poche decine di migliaia di euro, 40.000 euro, roba con cui di solito si fa un corto. Abbiamo fatto un film anni fa, si intitolava Border, sulla crisi e sulla guerra civile, sulla rivoluzione, insomma su tutto quello che era accaduto in Siria intorno al 2013-2015. Finito, insomma uscito sulla mia pelle, volevo fare un film su Daesh, sull'ISIS, e poi in Italia fare film con due donne protagoniste, fare un film girato in inglese, anche se la maggior parte delle copie saranno doppiate in italiano, delle copie che escono al cinema, e comunque un film che non parla delle cose italiane, ma delle cose che accadono addirittura non solo in Europa, ma al di fuori dell'Europa, nel Medio Oriente, è cosa complicatissima e quindi ci vuole molto tempo. Però sono perseverante, con me è stata perseverante Jasmine Trinca, che è la protagonista, la bella Nefar, che è l'antagonista, Olivia Mosini, che è la produttrice, insieme a Andrea Occhipinti per la Lucky Red, Olivia Mosini per la Cinema 11, e poi c'è Rai Cinema, insomma sono stati tutti perseveranti ed eccoci qua.
È un film che ha una trama, diciamo, semplice per banalizzare in realtà, perché poi tutto in un interno, tutta la difficoltà e la bellezza del film è all'interno di questa prigionia e a questo incontro tra due donne. È un lavoro di attrici. Il lavoro con loro com'è stato? Tu hai raccontato che la prigionia, i diritti delle donne, il Medio Oriente e la religione sono temi che ti interessano molto e che qui metti insieme in maniera molto efficace.
Lavorare con loro? Beh, lavorare con Jasmine è sempre un enorme piacere. Io l'ho conosciuta sulla mia pelle e da allora, come dire, ho sempre apprezzato, amato proprio il suo carattere come proprio persona e ho amato e amo come lavora e quali sono i suoi risultati. Spesso sono due cose che vanno di pari passo. Quindi con Jasmine è stato tutto, tra virgolette, facile, nel senso che c'è una comunanza di intenti e anche di sensibilità, un'attrice straordinaria. Con Isabella invece non ci conoscevamo, l'ho trovata, era il periodo del Covid, quindi i provini andavano fatti via mail praticamente, nel senso che mi mandavano tante attrici, tante giovani attrici di area medio orientale, mi mandavano i loro video, avevo video che venivano da Londra, come quello di Isabella, ma che venivano da Parigi o da Berlino o da Marocco, quindi insomma è stata una stranissima esperienza e quindi è stato un conoscersi con Isabella. Ho cercato di mantenerle il più distanti possibile, nel senso che il Covid in questo mi ha aiutato, perché giravamo con le mascherine, c'era grande distanza insomma tra le persone, quindi questo mi ha aiutato a tenerle separate il più possibile, in modo che in qualche modo non si avvicinassero troppo umanamente. E questo forse è stato uno dei segreti di questo loro rapporto, perché in fondo una è una carceriera e l'altra è una carcerata, quindi una prigioniera. Che si trovassero troppo non mi piaceva, questa è stata la base, separare le persone.
Loro si trovano su altri piani, poi di fatto appunto Jasmine Trinca è una giornalista italiana in Medio Oriente che viene rapita, poi viene controllata da quest'altra donna che fa parte del califfato e vorrebbe avvicinarla all'ISIS, quindi ovviamente distantissima, eppure in quanto donne, se è un termine che mi fa un po' ridere, però trovano delle cose in comune.
Guarda, io la favoletta, diciamo, del fatto che comunque due persone, per quanto distantissime, potessero capirsi, non la volevo raccontare, che la favoletta cinematografica. Volevo raccontare però una situazione che a volte è anche accaduta, cioè di persone che sono state rapite e poi hanno svolto, come dire, hanno avuto dei percorsi, diciamo, di stranissimi, inaspettati all'interno di questi rapimenti. Qualcuno si è convertito, qualcuno, e su questo, come dire, non pongo come al solito come nessun tipo di giudizio, perché sono situazioni così particolari e così insindacabili che l'unica cosa che può fare il regista è pensare che possano interessare qualcuno, quindi proporle e raccontarle, ma non giudicarle. Poi il giudizio, se proprio qualcuno lo vuole dare, è lo spettatore, se se la sente di darlo. Ecco, in questo senso si trovano. Quello che mi piaceva era mettere a confronto una donna occidentale, e quindi Jasmine è un altro tipo di donna occidentale, una araba di seconda, terza generazione, quindi ormai occidentalizzata, che però, e questo è successo molto spesso in Occidente, che poi aveva avuto, come dire, una islamizzazione estremistica, per cui poi era ritornata nel Medio Oriente ma da islamista, quindi da sostenitrice del califfato, e quindi raccontare questi due diversi percorsi raccontare questa cosa da parte delle donne mi sembrava la cosa più interessante per quello che è successo nel recente passato del Medio Oriente, però anche raccontare la guerra, e quella guerra si è ancora più avvicinata, ormai sta proprio alle porte dell'Europa, prima alle porte del Mediterraneo, adesso sta dentro l'Europa, con l'Ucraina e la Russia, cioè poi le guerre alla fine sono i bombardamenti, sono il sangue, sono la paura, e questo c'è chiaramente in questo rapporto.
Dicevi che l'avete girato nel periodo del Covid, dove avete girato e quali sono state anche a livello produttivo, ma le difficoltà?
Nel cinema le difficoltà produttive, diciamo, sono sempre inevitabili, perché è una grande diligenza nel Far West, diciamo, che deve correre, quindi buche, ruote che si rompono, cavalli che si azzoppano, cioè questo è quasi inevitabile. Diciamo che fare un film che chiaramente ha delle cose che non possono nemmeno essere prodotte facilmente qui in Italia, ma all'estero, anche solo le vesti, chiaramente in un periodo in cui c'era il Covid e quindi addirittura i viaggi erano, se non inibiti, difficilissimi, anche solo quelli degli attori, chiaramente ha complicato tantissimo le cose. Però non ci siamo arresi, abbiamo girato in Puglia perché la Puglia, come molto del sud Italia, è molto simile, almeno in piccole parti, a certe parti della Siria, Siria e Iraq, dove in qualche modo è ambientato e poi dove c'era il califfato. E quindi è quella è stata la zona, però la zona dove hanno girato gli esterni e anche gli interni, però è un film di rapimento e come è evidente a tutti, diciamo, chi è rapito non può camminare tranquillamente per strada, quindi è un film dove c'è una casa che è il luogo in cui poi c'è stata la detenzione. Il film è inventato, nel senso che non viene raccontata nessuna storia in particolare, ma tutti gli snodi più importanti sono presi da diari o comunque da testimonianze di persone rapite, soprattutto donne, quindi anche le cose che sembrano più bizzarre, diciamo, invece sono accadute veramente.
Sì, Alessio Cremonini, il film I Profeti, le due protagoniste, che insomma è giusto di ripetere, sono Jasmine Trinca e Isabella Nefar. A presto, grazie.
Grazie mille a te, ciao.
Ciao.
Stopping me now from saying all the pain.
Segrete tracce di memoria è una rassegna che da diversi anni si svolge a Genova e a Palazzo Ducale e quest'anno per la prima volta sbarca a Milano in occasione del Giorno della Memoria e dintorni. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Tiziana Ricci.
Segrete tracce di memoria, artisti alleati in memoria della Shoah. È giunta alla 15ª edizione, è una significativa rassegna d'arte contemporanea che si tiene a Genova, appunto da 15 anni, ed è dedicata in Europa al ricordo della Shoah. È ospitata nelle antiche celle della Torre Grimaldina a Palazzo Ducale di Genova. Sono 7 artisti che vengono dall'Italia, dalla Germania, dalla Croazia, dalla Francia, dall'Argentina e anche dagli Stati Uniti. Virginia Monteverde è l'anima di questa iniziativa che è stata presentata a Milano. Noi l'abbiamo incontrata in occasione della presentazione alla Casa della Memoria, ma martedì 31 ci sarà un appuntamento nel pomeriggio anche al memoriale della Shoah. Sentiamo allora Virginia Monteverde.
15 edizioni di riflessione sulla tematica della memoria, quindi artisti alleati in memoria della Shoah. Anche quest'anno...
Noi di solito ti trovavamo a Genova con questa mostra, vero?
Esatto, e infatti è stata inaugurata a Genova il 19, sempre nelle celle di Palazzo Ducale, della Torre Grimaldina, ma quest'anno Segrete si apre a nuove collaborazioni e quindi abbiamo questi due eventi milanesi.
Allora, noi ti incontriamo qui alla Casa della Memoria, a cui siamo affezionati.
Esatto, oggi alla Casa della Memoria abbiamo appunto la presentazione di Segrete grazie alla collaborazione della Casa della Memoria con Laura Denaro che ha curato con me questo evento e presentiamo il nostro progetto, facciamo conoscere Segrete che alla 15ª edizione diciamo che...
Senti, ricordiamo anche noi agli ascoltatori e alle ascoltatrici che cos'è.
È una rassegna, sì, è una rassegna nata inizialmente come mostra in queste celle del Palazzo Ducale, dove vengono invitati ogni anno 7 artisti che occupano ognuno una cella e attraverso le loro opere site specific riflettono sul tema della memoria e permettono anche ai visitatori di riflettere. Sono opere d'arte contemporanea, per cui non didascaliche, ma che lasciano qualcosa in più, sono dei messaggi emozionali.
Quindi si potranno visitare sì, a Genova, no?
Sì, la mostra dura fino al 4 febbraio ed è visitabile tutti i giorni nel pomeriggio dalle 15 alle 18:30.
Qui alla Casa delle Memorie presentate il progetto, però so che avete anche un altro appuntamento al memoriale della Shoah.
Vero? Esatto, quest'anno abbiamo una performance al memoriale della Shoah con Alessandra Jarak e un'altra guida del memoriale stesso. Faremo una performance musicale con una sorta di racconto di quello che è successo e del primo treno partito dal binario 21, che pare sia proprio un treno di genovesi, tra l'altro.
Ah sì, è quello di cui ci ha sempre parlato Liliana Segre,
Esatto, per cui questo collegamento tra Genova e Milano ci sembrava veramente molto importante quest'anno.
È importante questo rapporto che nasce con la Casa della Memoria, ma ho visto anche con l'ANPI, con l'ANED.
Esatto, sì, è molto importante, per esempio con l'ANPI di Borghetto Lodigiano, con Manuela Composti, collaboriamo già da diversi anni. Il 20 abbiamo fatto un incontro con Gilberto Salmoni, uno dei pochi a Genova testimoni proprio della deportazione e quindi uno dei sopravvissuti, e devo dire che abbiamo fatto un incontro con un centinaio di studenti ed è stato molto molto intenso.
Loro hanno fatto delle domande?
Assolutamente sì, sono stati coinvolti, hanno fatto delle domande, ma hanno anche partecipato a un progetto per l'archivio di Salmoni, per cui un intervento di un ragazzo è stato persino commovente, perché ha raccontato l'incontro con Gilberto nella sua casa e come è stata intensa la ricerca del materiale di Gilberto.
Poi è particolarmente importante, perché a uno se ne vanno, quindi queste testimonianze, se non restano in qualche modo custodite.
Ma infatti è importante per i ragazzi ancora sentire dalla loro voce le testimonianze, perché è un impatto incredibile per i giovani oggi che stanno vivendo in Europa una situazione nuovo conflitto europeo, ma comunque restano sempre distanti, perché insomma lo schermo televisivo ci avvicina, ma allo stesso tempo è un filtro, quindi sono veramente molto distanti.
Veniamo alla serata di martedì 31 gennaio pomeriggio alle 17 al Memoriale della Shoah. Tracce di memoria sarà lì. E lì che cosa succede, Virginia?
Sì, grazie. Ecco, per la prima volta Segrete Tracce di Memoria realizza un evento all'interno del memoriale, ma soprattutto sullo stesso binario dal quale partivano i convogli per i vari campi di concentramento, quindi Mauthausen, Auschwitz ed altri. E sarà una performance di voce e musica e strumenti di due artiste che vengono da Genova, quindi questo legame Genova-Milano, anche perché da quel treno, da sì, quel binario sono partiti tanti genovesi. E Angela Zappolla al violino e Alessia Cotta Ramusino, voce e chitarra, racconteranno insieme alle guide del memoriale storie di viaggi senza ritorno. Ecco, questa è la performance.
Voi dite racconto per musica e parole, no? Quindi, ma i testi di chi sono?
I testi sono i testi realizzati, trovati, i testi di storie vere che fanno parte appunto dell'archivio della storia del memoriale della Shoah di Milano.
Senti, Virginia, per partecipare come si fa? Bisogna prenotarsi oppure?
Sì, è consigliato la prenotazione sul sito, del memoriale, c'è un indirizzo eventi memoriale e l'ingresso è libero o a offerta libera e su due turni, quindi abbiamo il primo turno alle 17, poi si ripete alle 18:30.
Era il servizio su Segrete Tracce di Memoria, la rassegna che è partita da Genova a Palazzo Ducale, dove si svolge da anni, sbarca a Milano. E vi ricordiamo che l'appuntamento sarà martedì 31 gennaio alle 17 al Memoriale della Shoah di Milano. Potete prenotarvi a eventi@memorialeshoah.it. Skin, this pain keeps getting in. Tell me what to do, 'cause I've always listened to you. And I'm here at your door, and I've been here before. Tell me what to do, 'cause nothing works without you. We'll be right back.
pain keeps getting in. Tell me what to do. I've always listened to you. What is left to lose? Nothing left to lose. What is left to lose? Nothing left to lose.
Siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Cult di quest'oggi, del 30 di gennaio, l'inizio di una nuova settimana. Fra poco un po' di pubblicità. Prima però vi segnaliamo un incontro. Oggi alle 19 alla Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, Niccolò Ammanniti presenta il suo nuovo libro La vita intima. Dunque un po' di pubblicità, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. E adesso un libro. L'autore è Massimo Mantellini. Il libro si intitola Invecchiare al tempo della rete. E quindi noi, tra l'altro, il tema ci sembra veramente interessante. Nessuno è diventato vecchio su internet, almeno finora. Sono passati 25 anni da quando tutto è cominciato, la rete ha avvolto le vite di molti e in ogni caso ovunque nel pianeta le persone invecchiano in rete, dentro un luogo diverso da quello in cui invecchiavano prima. L'intervista a Massimo Mantellini, del nostro direttore, di Sandro Giglioli.
Massimo Mantellini, 61 anni, titolare di un blog, Manteblog, ormai più che ventennale e anche sopravvissuto alla falcidia dei blog, autore di diversi libri sulla società digitale e adesso di questo Invecchiare al tempo della rete. Questo è il titolo, Invecchiare al tempo della rete, pubblicato da Einaudi, un saggio temibile, senza sconti, sulla prima generazione che sta diventando anziana su internet, no? Questa generazione di 55enni, 60enni, più che 60enni, questa generazione che si trova costretta a rapportarsi e in questa esperienza, diciamo così, pionieristica, nel senso appunto che è la prima volta, tra paure, imbarazzi, rincorse patetiche. Massimo, dal tuo libro esce un'immagine abbastanza drammatica del boomer, del cosiddetto boomer che cerca di conservare un'immagine socialmente gradita agli altri, in un mondo che però va molto più veloce, che lo considera comunque vecchio, quindi noioso, penoso. Ecco, ma è così disastrosa la nostra condizione di non più giovani in rete? Abbiamo così bisogno di consenso sui social anche da vecchi? Chi è questo terrificante vecchio giovane di cui tu parli, che è un po' la figura antropologica centrale del tuo libro, il vecchio giovane?
Ma io, oddio, ovviamente il mio punto di vista riguardo sul fatto che questa cosa sia raccontata con toni così acuti e drammatici non mi era parso, insomma, ma probabilmente è perché, perlomeno in tutta la parte riguardo al vecchio giovane, il libro parla molto di me. Ma quindi, insomma, magari mi sono portato dietro una mia personalissima tristezza che non è detto che sia quella di tutti gli altri. Il vecchio giovane, secondo me, è una specie di figura intermedia che fino a 10 o 15 anni fa non esisteva, e cioè un periodo della vita delle persone che si può incastonare fra l'età, quella che una volta si chiamava l'età adulta, e la vecchiaia, ed è un periodo che è strettamente legato alla nascita, alla crescita e al trionfo degli ambienti digitali, perché solo attraverso questi nuovi strumenti, diciamo l'interposizione di un diaframma, che sia lo schermo, il cellulare o quello di un computer per quelli che ancora lo utilizzano, ha consentito ha fatto immaginare a molte persone la possibilità di mettere una sorta di freno al proprio invecchiare, e quindi secondo me è una cosa che prima non c'era e che riguarda molti di noi, vale a dire il fatto di cercare di essere al passo con i tempi anche attraverso alcuni strumenti non particolarmente edificanti, quindi insomma certa tendenza mimetica, il fatto di non fare vedere le nostre foto peggiori o cose di questo tipo, e che comunque insomma ci tengono in contatto come una volta forse non sarebbe stato possibile, per questo dicevo che non è necessariamente una cosa totalmente negativa, con quella che si chiama la discussione pubblica generale sui temi che sono poi di tutti e che spesso un tempo i vecchi non frequentavano più, quindi non so, le serie TV, la musica che passa in radio, ecco, si rimane un po' disperatamente agganciati alla vita adulta, ecco. Quindi il vecchio giovane secondo me era questa, come dici giustamente, una figura antropologica inedita, forse destinata a non rimanere, forse è semplicemente il portato di questi tempi che tutto sommato per quanto riguarda il nostro rapporto con il digitale sono tempi abbastanza preistorici.
Una volta si andava in pensione e si era, come dire, serenamente dimenticati dal contesto sociale, si rimaneva con le proprie amicizie, magari con i propri familiari, ma non era un dramma, come dire. Adesso invece sembra quasi, leggendo il tuo libro, che quella piccola celebrità che ci dà la rete, i social, ognuno di noi è una micro celebrity, no? Nei social, sia come una specie di droga per cui non si accetta di essere dimenticati, non si accetta più di non avere un contesto sociale ampio di ascolto, di riferimento, è così?
Sì, credo che sia così, credo che accanto a noi ci sia una possibilità, quindi magari la capacità in qualche maniera, l'immaginarsi in qualche maniera di riuscire ad essere ancora al centro delle discussioni delle altre persone, e una cosa che prima non c'era e che adesso c'è, non funziona quasi mai, ma ecco, l'idea che si possa continuare ad essere attivi e soprattutto essere punti di riferimento per altre persone, che credo sia una caratteristica molto naturale, che non è certamente nata con internet, è una possibilità che continua a essere lì. Lì a 5 metri da noi, forse nella gran parte dei casi difficile da raggiungere, però molto spesso ci pensiamo.
Poi il fatto che la rete esista ormai da 25-30 anni, quello che è in Italia, ci porta a volte noi boomer, chiamiamoci così per conformismo, a confrontarci con robe che abbiamo scritto 20 anni fa. Non so se capita anche a te di leggere una cosa che è ancora online, che è scritto 15, 20, 25 anni fa, e di pensare: ma chi è il cretino che ha scritto queste cose?
Assolutamente, no, io lo penso, credo non sia una cosa legata troppo, perlomeno solo in parte, alla vecchiaia. Penso che anche quando leggevo a 40 anni le cose che avevo scritto a 20, continuavo a dire: ma chi è questo cretino? Esattamente come dico adesso quando rileggo i post del mio blog di 20 anni fa. Mi sembra che sia una specie di marchio di fabbrica del tempo che passa. Certo, diventando vecchi, questa palese cretineria di come eravamo, ecco, diventa forse più evidente.
Poi a un certo punto succede che anche il più ostinato, quello che rincorre di più dei vecchi giovani, si arrende, no? Perché la tecnologia va avanti sempre più veloce, mentre l'anziano va a marcia indietro, no? E allora la tecnologia diventa, a leggere il tuo libro, diventa una sorta di incubo quotidiano, un mix di device che ci fanno impazzire. Questo capita anche a me, chiedo aiuto a volte a mio figlio per riuscire a vedere la partita. Tu, citando Ceronetti, dici: un intreccio di cunicoli nelle fogne di Parigi. Questo è un vero dramma.
Sì, in realtà ovviamente la tecnologia è scritta per i giovani, e più si diventa anziani più è per noi complicata. La frase di Ceronetti è meravigliosa, una frase che lui scrisse sul Corriere della Sera moltissimi anni fa, che io non ho mai dimenticato, un po' perché cita, per quelli che hanno letto I Miserabili, questa scena incredibile del protagonista che vaga per queste fogne parigine che sembra che non abbiano confini, con sulle spalle tra l'altro il Marius, che insomma è uno degli altri protagonisti del libro. E quando lui riemerge, il proprio lettore ha questo senso di liberazione potentissimo, e pensando a questo Ceronetti lo paragona al tasto spegni del cellulare. Lui dice: ho provato questi cellulari e a un certo punto, dopo molto che lavoravo, finalmente ho trovato il tasto per spegnere. Se ci pensate è una cosa formidabile, nel senso che il tasto spegni dei cellulari è veramente nascosto. I cellulari, in generale gli smartphone oggi, non sono troppo previsti per essere spenti, devono stare accesi il più possibile. Quindi questo è un po' quello che succede, insomma, in maniera traslata anche alle vite di chi diventa anziano e poi deve scoprire che per accedere al proprio conto in banca deve fare una serie di pratiche davvero complicate, per fare un esempio fra i tanti, ecco. Quindi la tecnologia davvero non è scritta per gli anziani, ecco, questo non c'è dubbio.
Nonostante tutto, nel tuo ultimo capitolo, l'ultimo capitolo del tuo ultimo libro si intitola Provare a difendersi. Allora uno si approccia a questo capitolo e dice: adesso vediamo se dopo questa serie di drammatiche esperienze c'è qualche modo in cui mi posso difendere da questo invecchiamento nella rete. Parli di vecchi come nuovi ribelli, parli addirittura di decelerazione, cosa intendi?
Ma il punto fondamentale secondo me è che le tecnologie oggi sono all'interno di una retorica che è una retorica molto americana, quello dei giovani che rompono tutto, no? Rompono gli schemi, cambiano il mondo a colpi di software. E questa idea qui è abbastanza difficile da invertire, quindi dentro questa cosa gli anziani non sono tenuti in considerazione e nel tempo invece diventano, specie nelle società occidentali, se non il principale mercato di chi scrive il software, ma un mercato comunque molto consistente, molto ricco. E dentro questa, la questione della decelerazione secondo me è molto importante, nel senso che e non riguarda assolutamente gli anziani. Noi in questi 25 anni abbiamo sperimentato questa idea per cui i server dovessero essere tutte le volte più veloci, la quantità di informazioni a nostra disposizione doveva essere sempre di più, e ci siamo disinteressati un po' della cristallizzazione delle informazioni, quindi del pensiero, della meditazione, del tempo necessario a fare in modo che emergano le informazioni importanti. Io per primo, insomma, per molto tempo ho immaginato che avere molte informazioni fosse comunque meglio di averne poche. Credo che da un certo punto di vista sia ancora così, ma il punto fondamentale è che probabilmente uno dei passaggi dell'innovazione tecnologica per i prossimi anni sarà quello di smettere di privilegiare la velocità. E infatti cito uno di questi atteggiamenti, cioè quello di cominciare a vivere in una società che abbia un ping lento, cioè che non sia poi così veloce, perché in quello spazio c'è il tempo per pensare alle cose che facciamo. E questo è un tipico esempio di una possibilità, perché di fatto è solo, attualmente solo una possibilità, nella quale il software contemporaneamente serve agli anziani che hanno bisogno per ragioni fisiologiche di più tempo dei giovani per immagazzinare le cose, ma ai giovani stessi, perché la società troppo veloce, diciamo la società digitale attuale, probabilmente ha nella velocità il suo grande punto di debolezza.
Il tuo libro parte da un testo di Natalia Ginzburg di mezzo secolo fa, in cui lei all'età di 52 anni, quindi ancora giovane per i nostri parametri, affrontava la questione della vecchiaia, della mancanza di stupore che caratterizza la vecchiaia. Ecco, la vecchiaia di cui parlava Ginzburg evidentemente non era quella dell'era digitale, non esisteva nemmeno internet, ma alla fine è peggio o meglio invecchiare adesso rispetto a quando scriveva Natalia Ginzburg?
Ma questa è una domanda molto... Io ci ho pensato per molto tempo, anche perché questo saggio mi colpì moltissimo quando lo lessi. Il motivo per cui questo libro è stato scritto è semplicemente perché adoravo quelle due pagine e mezzo scritte da Ginzburg negli anni 60. Ma come per tutte le cose che riguardano gli ambienti digitali, bisogna stare molto attenti, perché la nostra tendenza è sempre quella di dire: beh, le cose peggiorano perché esiste internet o perché esistono i social network. Ed è una specie di riflesso automatico al quale è difficile sfuggire, perché ci sono moltissime ragioni che avvalorano questa tesi. Una cosa che molto spesso succede, e probabilmente succede anche nel caso degli anziani, è che semplicemente quello che certamente accade è che i problemi legati alla vecchiaia digitale sono, difficile dire se sono maggiori o minori, ma sono differenti da quelli che c'erano un tempo. Quindi abbiamo di fronte nuovi problemi e nuove piccole soluzioni da immaginare. Dovessi dire, ecco, io credo che alla fine la visione di Ginzburg di 50 anni fa assomiglia molto a quella che avrei io oggi.
Massimo Mantellini, Invecchiare al tempo della rete, e in Audi. Grazie Massimo.
Grazie a voi.
E grazie a Sandro Giglioli, che ha intervistato Massimo Mantellini, Invecchiare al tempo della rete. Noi adesso ci prendiamo una pausa musicale e ritorniamo dopo con gli altri argomenti di Cult di quest'oggi.
You look pretty in your fancy dress, but I detect unhappiness. You never speak, so I have to guess you're not free.
thing you know too. Do you? Well, do you? I was naive just like you. I thought I knew exactly what I wanted to do. Well, what you gonna do?
Come tutti i lunedì è il momento della rubrica di musica classica a cura del maestro Giuseppe Califano.
Buongiorno Ira e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Una nuova settimana piena di musica inizia qui nella nostra Milano e iniziamo con il Teatro alla Scala, dove vi avevo segnalato le prove aperte di sabato scorso, ma ora c'è il concerto vero e proprio, quindi siamo in scala alle 20 di questa sera con Riccardo Sciagli sul podio della Filarmonica, Emmanuel Tiekanovarian è il nostro violinista e come appunto vi avevo raccontato c'è un programma tutto dedicato a Sergei Prokofiev, di cui ricorre il 70° della morte, e quindi Il concerto per violino numero 1 sarà di Prokofiev, sarà incastonato fra la prima sinfonia di Prokofiev, la classica, famosissima, e l'ultima sinfonia, la numero 7. E l'appuntamento appunto in scala alle 20. Mentre siamo in conservatorio per la stagione della Società del Quartetto, dove c'è un debutto, il debutto del quartetto Van Quick, che è nato a Parigi qualche anno fa e che esordisce la Società del Quartetto, che sappiamo spesso ospita per veramente tantissimi anni alcune compagini, e speriamo insomma che accadrà anche con questo incredibile quartetto che ci farà ascoltare alle 20:30, sempre in Sala Verdi, il quartetto di Mozart, il K458, soprannominato La Caccia, e il quartetto numero 6 di Mendelssohn, opera 80, che effettivamente il Mendelssohn quartettistico non è così eseguito, e poi un brano di un compositore francese contemporaneo, Benjamin Attahir, che ha scritto questo brano proprio per il quartetto Van Quick. E quindi insomma sarà curioso ascoltarli e vedremo se diventerà una di quelle compagini che nel tempo torneranno alla Società del Quartetto. Mentre un pianista italianissimo e milanese, Davide Cabassi, che meriterebbe davvero una ribalta internazionale ancora più prestigiosa, si esibisce per la Società del Società dei Concerti, scusate, mercoledì, siamo al 1º febbraio, alle 20:45 siamo sempre in Sala Verdi, e lui ci mette insieme un programma impaginato, un programma tutto pensato tra contemporanea e passato, e quindi si inizia con Thomas Hades, La Berceuse, Hades insomma il compositore della Tempesta che abbiamo ascoltato, opera che abbiamo ascoltato in scala qualche mese fa, poi la Crisleriana, opera 16 di Schumann, poi di nuovo un brano contemporaneo, Giorgio Colombo Taccani, di Giorgio Colombo Taccani, e poi con i suoi quadri di un'esposizione. Un altro pianista è protagonista del concerto invece che abbiamo in auditorium con la Sinfonica Milanese. Il suo nome è Alexander Gadiev, secondo premio al concorso Chopin, il 28º concorso Chopin, anche se ha avuto un premio speciale Christian Zimmermann, e nonostante il nome è italianissimo perché è nato a Gorizia, e sarà diretto da Oleg Caetani, che è sul podio della Sinfonica, per il concerto numero 1 di Chopin, ma è ancora tantissimo interessante il resto del programma, perché sarà eseguita la Dante Symphony di Franz Liszt, che è la sinfonia ispirata alla Divina Commedia, che veramente viene eseguita pochissimo, ed è una bellissima occasione di ascoltare dal vivo una partitura davvero, davvero speciale. E poi dove c'è anche l'intervento del coro, il movimento del paradiso, ovviamente diviso in 3 movimenti, ed è come dire, la trasfigurazione musicale secondo Liszt del viaggio dantesco. E finiamo con scusate, gli appuntamenti sono per giovedì e venerdì, quindi non c'è quello di domenica, attenzione, quindi giovedì 20 e 30, venerdì alle 20. E chiudiamo invece, vi dicevo, con sabato 4 febbraio, siamo a Villa Necchi Campiglio con il Bug Saxophone Quartet, anche questo un quartetto milanese che ci propone per questa rassegna, che è Musica Villanecchi, che è sempre organizzata dalla Società del Quartetto, un programma intitolato Americhe, con alcuni brani di Kurt Weill, quindi dall'opera Tre Soldi, una trascrizione per quartetto di sassofoni della Rhapsody in Blue di Gershwin, poi dei brani di Piazzolla, e si finisce con Leonard Bernstein e la sua West Side Story. L'appuntamento di sabato a Villanecchi è alle 17:30. Buona musica a tutti.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11:30 fino alle notizie delle 12:30. Vi diamo appuntamento domani alle 11:30, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ci ritrovate in podcast, come sempre, sulla app o sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci. See, I rob banks, I pull cranks. Sometimes I eat franks and knishes. Best wishes, I'm vicious. But here I am again like CNN. Delivery, my friend. Stick 'em up, Pop is the fun-loving criminal. Stick 'em up, Pop is the fun-loving criminal.
my friends is loud in. And